Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 17 novembre del 2024. 2024. Allora, Gianfranco Fini, il primo a essere arrivato, buona zuppa, Uga, tutti quanti i commensali che si stanno, Luca, Riemma è arrivato. Allora, io vi vorrei dire che oggi ci sono tante notizie che potrebbero essere interessanti, la questione della Russia, il Papa, oggi anticipato dalla stampa, ne parleremo poco, i magistrati, ci sono tante cose interessanti, però la notizia più importante, la notizia più importante della giornata, sapete qual è? È una notizia che mette nelle pagine molto avanti del Messaggero Andrea Palazzo e riguarda un film mito degli anni 70, del 1974, che si chiama Emmanuel. Chi di voi non sa cosa sia Emmanuel? Un pezzo di gnocca senza senso e raccontato anche attraverso fumetti, cioè era l'erotismo favoloso degli anni 70. Si trombava, le donne, gli uomini, la libertà sessuale, quella roba lì, cioè l'unica cosa positiva del 68 è stato un po' di libertà sessuale rispetto alle cose ingessate, diciamo, del dopoguerra. Emanuele era la liberazione sessuale, era la donna che si faceva chi gli pareva, la trombata in aereo, per dirne una, va bene? Questa roba qui, i francesi hanno pensato: che facciamo? Che non rifacciamo? Rifacciamo Emanuele anche nel 2024 e hanno affidato una regia, brava, Franni 66, Silvia Christel, la mitica Silvia Christel. E affidano a una regista che è venuta appunto un leone, e già quando una vince un leone di Venezia dovete stare lontanissimi, affidano un remake di Emmanuel, va bene? E Emmanuel, bravo Alessio, oggi Emmanuel è sessista. E questa pellicola di Emmanuel non fa cagare, de più, tanto che io vi segnalo che Emanuele nel 1974, metteteci anche la tara rispetto a come si andava al cinema all'epoca, però ha rappresentato un mito che ancora ci ricordiamo, fu vista da 45 milioni di persone che andarono e staccarono un biglietto per vedere Emanuele. 45 milioni. Oggi ha incassato in Francia 68 mila euro. Niente! L'ha vista la regista con gli amici suoi. Basta! Sapete cosa ha dichiarato la regista riguardo a questo film? E così capite, perché questa è la notizia più importante del mondo. È la seguente cosa: la protagonista vuole liberarsi dal giogo del desiderio maschile, ma lì mortacci tua. Cioè, la regista di Emmanuel nel 2024 mi spiega che Emmanuel si vuole liberare dal giogo del desiderio maschile, ma rimani pure per cazzi tuoi, ma chi ti desidera? Ma, cioè, ma vi rendete conto quanto sono rincoglioniti, quanto sono rincoglioniti gli intellettuali europei, i cineasti europei, i produttori europei, i MeToo di questa minchia europei, liberarsi dal gioco del desiderio maschile. Facciamo una cosa: zero desiderio, tant'è che il desiderio per vedere questo film pari a zero, mentre per quello di vedere Emmanuel quando si trombava era 45 milioni di persone, quello attuale qualche centinaio. Questo vuol dire liberarsi dal gioco del desiderio maschile. Però il gioco dei soldi per fare questo film probabilmente li aveva presi da qualcuno. Il punto sostanziale è sempre lì, cioè l'Europa è totalmente morta, mentre noi stiamo qua a pensare che la donna si debba liberare dal gioco del desiderio maschile, ma lì mortacci vostra, ci vorrebbe la Nemirovsky che ci racconta la straordinaria storia, no? Cos'era? Elisabeth, come si chiamava? Isabel, quella donna che non voleva invecchiare e che viveva del desiderio maschile. Qua invece noi dobbiamo liberarci dal gioco del desiderio maschile. Chi ci va al cinema? Nessuno. Viva Trump! Viva il trumpismo! Oggi c'è, riguardo a Trump, una cosa stupenda che scrive Cerno sul Tempo. Dice: mentre noi stiamo qua a fare i fighetti sul Dream Team di Trump, ci piace, non ci piace, questo ministro, quell'altro ministro, eccetera, ma ci rendiamo conto che in Europa abbiamo Ursula von der Leyen che non c'ha la commissione, che tutti stanno a litigare, che non avremo una persona che parla con loro, e io aggiungo che avremo la nostra regista francese celebrata con il Leone di Venezia, mi sembra il Leone di Venezia, che fa un film su Emmanuel, che è difficile sbagliare, metti una figa e stai a posto, fa un film su Emmanuel, Vi ricordate dei Crepax, che cosa faccio di Emanuele con quel caschetto stupendo, Silvia Kristel, quella roba lì? E cosa fa? Dice: voglio fare un film che liberi la donna dal gioco del desiderio maschile. E incassa 68.000 euro. Grandissimo Andrea Palazzo oggi lo ricorda sul Messaggero. Bruno Binda: grandissimo Nicola, complimenti per Red Pill Atlantico. Mitico Federico Punzi: per fortuna che c'è Rampini, ho un crazy desiderio per Lara Trump. E hai perfettamente ragione. E questa Europa. Non so come dirvi, quando voi pensate all'Europa e ragioniamo su come si deve discutere se la Ribeira deve diventare la delegata spagnola per la transizione elettrica, se noi dobbiamo fare le centrali nucleari e Sala dice di no, se i giudici ci hanno ragione o hanno torto nel far sì che l'Italia non abbia la sua immigrazione clandestina, voi non dovete ragionare sui grandi temi, sulla politica, sulla separazione delle carriere, sulla tripartizione dei poteri in uno Stato democratico, voi dovete ragionare su Emanuele. Se anche la figa è bandita dalle donne in Europa, siamo fottuti. Inteso, fai l'Italia grande ancora. E fare l'Italia grande ancora vuol dire che se tu ti permetti di fare un film su Emanuele e se tu fai un remake di Alvaro Vitali e se fai un remake della Fenech, fai vedere le tette. Se non fai vedere le zinne, vuol dire che tu non fai un remake della Fenech. Se non fai vedere il culo di Nadia Cassini, non fai rivedere i film degli anni 70. Se non fai un poliziottesco in cui il commissario spara e mena al delinquente, non fai vedere i poliziotteschi. Cioè, non è che ci vuole molto. Fai come quella merda dell'ultimo James Bond, in cui muore alla fine anche lui. Ma ragazzi, Emanuele senza trombare. Perché la donna si deve liberare dal giogo del desiderio maschile. Io sono sicuro che il desiderio maschile nei confronti di questa regista è pari a zero. Allora tu esci una sera con una e gli dici: senti, come va, come non va? E lei la prima cosa che ti dice: senti Nicola, io ti devo dire una cosa francamente, tu ti devi liberare dal giogo del desiderio maschile. Vabbè. Se uno mi dice che mi devo liberare dal gioco del desiderio maschile, la prima cosa che tu devi fare, io, voi, tutti i commensali, alzarsi da tavola, non pagare il conto e dire: guarda, te lo paghi pure tu sto cazzo di conto qua che ti sei preso le bacche dei goci. Le bacche dei goci te le paghi da solo e non mi rompi i coglioni, perché liberarsi dal gioco maschile, a una gli si dice: ci vuole una legge. La legge che si deve fare una legge, articolo 1, Nordio, l'articolo unico di questa legge contro il femminicidio è il seguente. Allora, se una donna o un uomo uguale o un gay o un trans o un LGBTQ in una volta nella sua vita riesca a dire questa frase, cioè bisogna liberarsi dal gioco del desiderio maschile, bene, quel signore non potrà avere un finanziamento pubblico. Lo lasciamo libero perché bisogna lasciare la libertà di parola, di espressione, tutti possiamo dire le cagate più grandi del mondo, ma se uno dice questa frase bisogna impedire che la collettività contribuisca ad alimentare questa minchiata. Ma come cazzo si fa? Ma io dico, come si fa? Voi dite: ma che te frega di Emanuele? Che te frega del film che guadagna 68.000 euro e che non ce n'è neanche un distributore italiano? Perché chi se lo distribuisce Emanuele in Italia con sta minchiata qua? Il punto fondamentale è che è figlio di una mentalità. Quando tu pensi che ci sia una regista che prende un monumento della cinematografia erotica, un monumento della libertà sessuale, un monumento delle pippe di tutti quanti gli italiani e di tutto il mondo e lo trasferisce come una battaglia contro al gioco del desiderio maschile, sei fottuto. Va bene, cose serie? Cose serie ce ne sono, perché sulle cose serie ci sono due robe che vado velocemente. La Russia, ma questa cosa della Russia è una cosa incredibile. Cioè, stamattina mi sveglio, tra l'altro, con bombardamenti pesanti a Kiev e reggo sui siti che sono i più alti dell'ultimo periodo, in cui però Zelensky tifa Trump, dice non so quale giornale, perché la pace sarebbe più vicina. E le truppe... dice Zelensky, che combattono in prima linea, sono allo stremo e con Trump la guerra può finire presto. Un cambio completamente di scenario nella guerra russo-ucraina, che se dovesse avvenire io vorrei tutte le prefiche dell'antitrampismo e dell'obamalismo che mi dicano: se solo questo avvenisse sarebbe il più grande risultato di una presidenza che non è ancora diventato presidente. Vediamo, perché non è così semplice terminare una guerra, anche perché Travaglio oggi fa i conti su quello che ci avevano prima della guerra e dopo la guerra in territorio ucraino, i russi, e sono passati dal 7%, cioè sostanzialmente la Crimea, al 19%, un quinto del territorio ucraino è ora in mano un quinto del territorio ucraino ora è in mano ai russi perché si sono presi il Donbass. Beh, insomma, è un bel casino. Emer Amanzio dice viva Postal Market. Postal Market piaceva ai ragazzini soltanto perché ci stavano le ragazzine in prima, le modelle, diciamo, sulla copertina. Ma lascialo perdere, godere del com'è che si dice? Aspetta, non riesco neanche a dirlo, me lo devo ricordare. Gioco del desiderio maschile. Così, quello che succede è che sulla Russia le questioni si stanno mettendo su un piano completamente diverso rispetto a prima. Difatti dice Mister Signori, pensate un po' voi se dessero un Nobel per la pace a Trump. C'è poco da ridere perché il Nobel per la pace l'ha dato Obama. Cioè, ragazzi, sarebbe veramente una cosa pazzesca. Nel frattempo però succede un'altra cosa. Chi segue la zuppa sa che ieri abbiamo parlato di queste decisioni della Corte Costituzionale, che ha deciso che in 7 punti la legge sull'autonomia differenziata, peraltro già prevista l'autonomia differenziata da una norma della Costituzione modificata dalla sinistra nel 2001, 7 di queste norme decise dall'attuale governo col ministro Calderoli sono considerate dalla Corte Costituzionale incostituzionali. E già ieri tutti quanti retroscena dei giornali dicevano se sono incostituzionali queste che votando la legge, evidentemente non c'è più bisogno del referendum che bocci una legge che non esiste più. È una cosa che ci arriva anche a un bambino piccolo. Cioè, se tu svuoti una legge, che cazzo vai a fare un referendum contro a una legge che è stata svuotata? E questa cosa la dice in maniera banale, semplice, anche il ministro della giustizia Nordio dice, scusatemi, ma insomma, se hanno svuotato la legge non c'è più il referendum, dice questo tra le altre cose. Il Domani di oggi, il giornale, diciamo, legalista di questa ceppa. Il governo compie un altro passo verso l'invasione di campo totale. Questo scrive il Domani. Nordio ha detto che la sentenza della Corte dovrebbe eliminare il referendum. Entrata a gamba tesa, e su questa linea ci sono un po' anche gli altri giornali di sinistra, cioè Nordio dice una cosa talmente banale, talmente ovvio, che per loro è una entrata a gamba tesa. Invece quando i magistrati entrano a gamba tesa, come ha fatto i magistrati di Magistratura Democratica, i vari giornali progressisti considerano questo la loro libertà di espressione e di essere cittadini italiani. Quando i magistrati si portano a Magistratura Democratica il simbolo della lotta di classe, cioè Landini che dice ai magistrati dobbiamo combattere insieme questa battaglia, quello va benissimo. Invece se Nordio dice una cosa banale, e cioè che hanno svuotato una legge alla Corte Costituzionale, quindi il referendum su quella legge non ha un senso, che è una cosa chiarissima, in questo è un'invasione di campo, una roba pazzesca. Nel frattempo Calderoli fa le minacce, sentite un po' la minaccia di Calderoli. Secondo Repubblica dice farò tesoro degli indirizzi della sentenza, cioè la minaccia di Calderoli è insomma io mi adeguerò nella legge sull'autonomia differenziata a quello che dice la Corte Costituzionale, poi le opposizioni taceranno per sempre. Non è esattamente come letteralmente dice la Repubblica, Calderoli dice poi le opposizioni non potranno che stare zitte, perché se io faccio una norma congruente a quello che chiede la Corte Costituzionale, le opposizioni, che segnalo anche ai nostri cattivoni che ci leggono a Repubblica, che le opposizioni sono anche a destra, perché sull'autonomia differenziata, ad esempio, un'opposizione era quella del Presidente della Regione Calabria Occhiuto, che era contrario a questa norma e che ieri lo ha detto in tutti i modi nelle interviste sui giornali. Quindi Calderoli non vuole zittire le opposizioni, non sta minacciando nessuno, sta dicendo ora che la Corte Costituzionale ci ha detto che queste cose non vanno, cercherò di farle diversamente e le opposizioni taceranno. Una cosa che poteva risparmiarsi, poteva dire, poteva non dire, ma non mi sembra una grande minaccia. Se queste sono le minacce, pensate un po' voi quelle che dicono i magistrati prima ancora che entrino in vigore le leggi sull'immigrazione, dicendo che quelle leggi sono liberticide. E difatti questa vicenda dell'Albania oggi basta leggere Ricolfi per renderla e metterla nel giusto ragionamento. E Ricolfi oggi, uomo di sinistra, sociologo sul Messaggero, dice il caso italiano riguardo ai migranti non è isolato. Quel che lo rende specifico è solo l'attivismo di una parte della magistratura. Alcuni paesi infatti stanno sospendendo addirittura Schengen. Quindi il problema italiano, dice Ricolfi, rispetto a tutti gli altri paesi europei è l'attivismo di una parte della magistratura. Questo dice il signor Ricolfi e non un pericoloso sovversivo del governo. E nel frattempo l'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, si scaglia contro il governo, come dicono un po' tutti quanti i giornali, perché il governo avrebbe pensato un emendamento per cui a decidere sulle questioni dei rimpatri e delle procedure accelerate non saranno le corti specializzate, ma le corti d'appello. E dice la verità, la situazione nazionale dei magistrati su questa cosa è contrarissima, dice ci state togliendo il giudizio, eccetera. E la verità invece dice, beh, insomma, la furia dei giudici pro migranti per l'assalto ai loro fortini, cioè non vogliono che si tolga ai loro fortini, dice la verità, il giudizio sulle questioni dei migranti. C'è da dire anche su questo che vi segnalo che i magistrati in Italia sono 10.000 e che se si toglie a una corte specializzata e la si mette alle corti d'appello come vuole il governo, io non sono così sicuro che alle corti d'appello i governi troveranno soltanto magistrati compiacenti rispetto a questa legge, compiacenti nel senso che la rispettano e non la disapplicano come stanno facendo i magistrati specializzati nell'immigrazione. Primo aspetto. Secondo aspetto, però, ricordatevi sempre come questi magistrati specializzati nell'immigrazione sono proprio i comunisti. Sono proprio i comunisti, non come lo dice Salvini, sono quelli che hanno un'idea di magistratura democratica, che è l'idea vecchia di magistratura democratica, per cui i magistrati con le loro sentenze possono cambiare gli orientamenti legislativi borghesi che negli anni 70 e 80 venivano adottati da quei governi. Così nasce magistratura democratica e così sull'immigrazione essa continua. Si vota oggi in Umbria, in Emilia-Romagna, e qui ovviamente non si può dire nulla se non una cosa, che in Emilia-Romagna l'altra volta Bonaccini, che non si candida più, aveva preso il 51,4% e la Borgonzoni aveva preso il 43,6%, quindi c'era una distanza di 7 punti in Emilia-Romagna a favore della sinistra. Al contrario, in Umbria nel 2019 la Tesei vinse col 57% rispetto a Bianconi che prese il 37%, quindi addirittura non so, 20 punti di differenza c'erano in Umbria, ma l'Umbria oggi è too close to call. Ovviamente nel 2019 mi sembra che fu un periodo in cui la sinistra usciva da degli scandali, diciamo, della magistratura, un po' come quelli che ci sono stati in Liguria, solo che in Liguria e Liguria hanno continuato a dare credito al centrodestra, lì non fu così. Però il punto sostanziale, come nota oggi il manifesto, è che in Umbria il manifesto, il campo largo tenta il rilancio, cioè se dovessero vincere in Umbria, beh, dove sono tutti quanti accozzati insieme, il campo largo, dopo aver perso, mi sembra, 12 su 13 elezioni, beh, qui potrebbe un po' rialzare la testa. Vi segnalo che comunque si votano 4,3 milioni di italiani e l'Umbria vale per 700.000 italiani, mentre l'Emilia-Romagna, purtroppo per il centrodestra, si dà per persa. Manuele Speranza dice forza Tesei e Ugolini. Ugolini è una bravissima candidata, una professoressa molto intelligente e molto brava, che si candida in Emilia Romagna, lo dico indipendentemente dalla sua candidatura perché la conosco da tempi non sospetti quando con lei si parlava di questioni che riguardano l'istruzione e la cultura, quindi la conosco molto prima che da candidata dell'Emilia Romagna. Bisignani oggi fa un pezzo che vi leggete tra poco sul sito Nicola Porro .it, molto divertente, per cui dice il complotto di De Luca per prendersi la segreteria Schlein. Il Papa, e questo è uno scoop pazzesco perché oggi la stampa anticipa quello che uscirà sul libro che ha scritto Francesco. Il Papa Francesco non si smentisce mai e dice: si indaghi se a Gaza c'è stato un genocidio. Devo dire che la trovo una cosa mostruosa quella che ha detto e che sta evidenziando il Papa, che in tutta questa vicenda medio orientale si è dimostrato essere molto più attento alle vittime che ci sono evidentemente civili a Gaza di quanto lo sia stato nei confronti del pogrom che in continuazione riguarda il popolo ebraico, sui quali forse i cattolici, soprattutto il Papa dovrebbero avere qualche come possiamo dire, qualche retropensiero in più rispetto a quello che loro hanno fatto, non tutti, ma una buona parte hanno commesso nei confronti delle leggi razziali. Da domani l'utero in affitto diventa legge, e qui, se volete, c'è tutto quello che volete. Mi sembra che soltanto il Quotidiano Nazionale questa cosa la prenda in apertura sulla prima pagina del loro giornale. E infine il Sole 24 Ore dedica la sua apertura alla grande forza del dollaro. Cioè, da quando è arrivato Trump, il dollaro è schizzato, si è apprezzato e oggi vale il 6% in più rispetto all'epoca pre-Trump. Dovete calcolare che le valute non sono come le azioni che si muovono molto rapidamente, il 6% in più, cioè se è passato da 1,12 il cambio dell'euro col dollaro a 1,05, cioè con un euro ti compri sempre meno dollari, insomma, quindi il dollaro è più pesante perché tu prima ti compravi un dollaro con 1,12 euro, oggi stiamo arrivando verso la parità, con un euro ti compri un dollaro, prima con un euro ti compravi 1,12 euro, beh, insomma, questa roba qui dà il senso di quello che succede in America, dice il Sole 24 Ore, per il rischio, certo, tariffe, ma anche per comunque il rafforzamento dell'economia americana, ma anche per i tagli e per il comportamento della Fed. No, vabbè, il Papa va contro tutti i cristiani, specialmente americani cristiani, che supportano e valutano Israele. Il Partito Comunista ha perso, il Partito Comunista è fallito, dice Carlo Agnetti. Vabbè, ragazzi, direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo questa sera perché parlerò di economia e sarà molto interessante con un grande esperto, alle 19 cercherò di parlare di economia per quello che succede in America, perché gli elementi ci sono tutti quanti, e soprattutto il sito di colaparo.it, cioè bisognari da leggersi e non solo lui. Ciao.